Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. Don Ferdinando continua la riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II e oggi parlerà del capitolo quinto, seconda parte, della Gaudium et Spes, la comunità dei popoli e la costruzione della pace. La parola a Don Ferdinando.
Continuiamo il nostro dialogo radiofonico che ci aveva portato ad esaminare i documenti del Concilio Vaticano II. Dopo aver esaminato nei mesi scorsi ciascun capitolo della Costituzione pastorale Gaudium et Spes, concludiamo oggi con il capitolo dedicato alla pace. Vorrei che ricordasse che la Gaudium et Spes è uno dei documenti più importanti del Concilio e il tema della pace, lo capite anche voi, è particolarmente attuale. Anche oggi la trasmissione avrà due voci. Per facilitare gli ascoltatori a comprendere bene il documento, Giovanni Catino leggerà con la sua voce particolarmente chiara e forte i brani che fanno parte della Gaudium et Spes e altri brani in citazione di autori che la commentano. Ecco, vi ricordo che la Costituzione Gaudium et Spes è il primo documento ecclesiale che ha osato affrontare il dialogo tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, che poi è stato intensificato dai papi che sono seguiti, soprattutto Paolo VI e poi anche certamente Giovanni Paolo II. Infatti il tema è assolutamente nuovo rispetto ai documenti precedenti il Concilio Vaticano II. La Chiesa gerarchica, riunita in Concilio, incoraggiata dallo stile e dalle scelte di Giovanni XXIII, per la prima volta compie un reale tentativo di rileggere le trasformazioni e il volto del mondo moderno. I padri conciliari ben presto si accorsero che gli strumenti fino ad allora utilizzati non erano sufficienti, ma avevano bisogno di nuove analisi e di nuovi criteri di valutazione. Il Papa Giovanni XXIII, nell'indire il Concilio, si preoccupava dell'umanità contemporanea e della sua apertura alla Chiesa di Gesù. Nella bolla di convocazione del Concilio, lui stesso scrive:
«La Chiesa oggi assiste a una crisi in atto della società. Mentre l'umanità è alla svolta di un'era nuova, compiti di una gravità e ampiezza immensa attendono la Chiesa. Si tratta, infatti, di mettere a contatto con le energie vivificatrici e perenni dell'Evangelo il mondo moderno».
Eravamo nel 1962, quando Giovanni XXIII ha scritto queste parole. Nel 65, con la promulgazione di questo documento, Gaudium et Spes, la Chiesa scopre che le sue membra, cioè il popolo cristiano, sono membro del mondo, cioè sono parte integrale della società. Così la Chiesa non è un recinto ideologico, fisico, culturale, separato dal mondo, non può e non deve, finché è in terra, costruirsi una cittadella orgogliosamente autoreferenziale. In più, la Chiesa scopre di essere un dono di un amore immeritato che fa appello ad una risposta, il dono da parte di Dio alla società. Un dono che non ti aliena dalla società stessa, perché ti manda esattamente a questa società con il compito di aiutare ogni persona a scoprire questo amore gratuito. Voglio citare il giudizio del Cardinal Angelo Scola quando era Patriarca di Venezia. Il 4 febbraio 2006 ci fa capire che dopo il Concilio e sulla spinta della Gaudium et Spes, la Chiesa ha elaborato negli anni una sua dottrina sociale organica e ben articolata.
Nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes si trovano le solide, imprescindibili fondamenta di quell'edificio la cui costruzione vede impegnati in prima linea anche i cristiani, in quanto membri attivi della comunità sociale. La Gaudium et Spes costituisce in un certo senso un cardine dell'insegnamento sociale della Chiesa, che si sviluppa in funzione delle circostanze mutevoli della storia. Lungi dal costituire un sistema chiuso, esso resta costantemente aperto alle nuove questioni che si presentano di continuo ed esige il contributo di tutti i carismi, esperienze e competenze.
Così l'insegnamento sociale della Chiesa, sulla scia della Gaudium et Spes, si pone anche oggi come uno dei canali privilegiati per quel dialogo con il mondo contemporaneo che stava tanto a cuore ai padri conciliari. La categoria del dialogo, esplicitamente approfondita poi nel Magistero di Paolo VI, che pubblicò un'enciclica Ecclesiam Suam in cui ne parla, è ora diventata la chiave di volta dell'atteggiamento nel rapporto Chiesa-mondo. Oggi, in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, questo grazie alle tecniche di comunicazione, la missione della Chiesa, intesa come strumento di unità del genere umano, diventa ancor più attuale. E perciò vi cito un altro brano di un altro cardinale, il cardinale Claudio Umes.
Un dialogo coraggioso, aperto, franco, sensibile e umile con l'umanità contemporanea, con la ragione umana, le scienze, con tutto quanto concerne la giustizia sociale, i diritti umani, la solidarietà con i poveri. Un dialogo che sa ascoltare, dibattere, discernere e assimilare ciò che di buono e vero, giusto e umanamente degno, viene proposto dall'interlocutore. Un dialogo che allo stesso tempo sappia annunciare la verità, della quale la Chiesa è depositaria e alla quale deve restare fedele.
Bene, dopo queste due nobili testimonianze di grande valore, penso di aver messo le basi del discorso che segue. Allora entriamo nel capitolo quinto di questa Costituzione, che ha un titolo molto chiaro: la comunità dei popoli e la costruzione della pace. Sono fuori discussione alcune affermazioni positive contenute in questo documento, in particolare la condanna della distruzione di intere città, anche altre affermazioni sulla critica alla corsa agli armamenti, pensando che possano diventare deterrenti rispetto alla violenza, oppure la non ammissione dell'obbedienza di fronte agli ordini da eseguire quando comandano dei crimini. Ecco, ciò che è mancato nella presente situazione storica caratterizzata da armi atomiche in grado di distruggere varie volte la Terra, da guerre portate avanti con armi così potenti e letali da determinare vittime innumerevoli tra le popolazioni civili, oggi è all'ordine del giorno, la proibizione di ogni utilizzazione di prodotti chimici che avvelenano popolazioni intere senza discernimento. Bene, tutto questo è stato nominato dal documento, ma quello che è mancato è stata una condanna chiara, esplicita della guerra in quanto tale. Ciò avrebbe costituito una parola evangelica di fronte al mondo, una parola che avrebbe mostrato a tutti cosa è veramente la Chiesa, più di tanti documenti. Su questo anche il giudizio di Don Dossetti è tranchant.
Si era davanti a un nodo gordiano che doveva essere tagliato con la spada della parola di Dio, superando anche i limiti della teologia. Non averlo fatto costituisce un limite profondo.
Ma noi proseguiamo andando a scavare nella storia della Chiesa la dottrina sulla guerra come era vissuta nei secoli precedenti. Dal tempo di Agostino, sempre in dipendenza da una tradizione, idee che vengono dall'antichità, la teologia morale cattolica aveva sviluppato la dottrina della guerra giusta, per così poter sottomettere anche la guerra a delle norme etiche. Ma il canone classico dei presupposti che costituiscono una guerra giusta, nella situazione attuale, completamente mutata, con gli aspetti mostruosi della guerra moderna, non sono conciliabili. Storicamente abbiamo assistito con dolore ad aggressioni di uno Stato sull'altro, ma semplicemente per imporre una ideologia, oppure per impossessarsi di materie prime, una miniera, il petrolio. Aggressioni dalle quali è doveroso difendersi e neutralizzare l'assalitore. E sarebbe una semplificazione pericolosa, anche insensata, condannare tutti quegli uomini di Stato o i loro cittadini, i quali anche oggi, dinanzi alla loro coscienza, ritengono necessaria la difesa dei beni supremi minacciati da un avversario armato e tracotante. Guardando al volto effettivo della guerra e a tutto ciò che essa provoca e scatena, si dovrà dire senz'altro che propriamente ogni guerra è da condannare. Ogni guerra è qualcosa di così spaventevole che riesce difficile metterla in connessione con il concetto giusto. Non può esistere una guerra giusta. Esiste una difesa giusta. Nello stesso tempo l'alternativa del completo disarmo, ecco, che sarebbe forse la cosa utopicamente da proporre, è irreale, perché darebbe non meno via libera alla prepotenza di chi non vuole rispettare le regole, quindi a un'ingiustizia generale. Il problema poi si acuisce ancora di più se lo si considera concretamente in connessione con la questione delle armi atomiche. Bene, questo mi pare proprio il punto di partenza, ma allora, davanti a questo punto di partenza, la meta, non dimentichiamolo, deve essere la pace totale, la trasformazione delle armi in aratri, la proscrizione di ogni guerra. Ma non siamo ancora al punto da poter già realizzare questo ideale semplicemente proclamandolo. Perciò ora l'etica è di fare tutto quello che può renderlo possibile questa meta. Quindi,
rispetto del diritto internazionale,
ulteriori accordi per l'umanizzazione della guerra,
rinunzia alla forza delle armi dovunque è possibile,
rispetto di chi rifiuta il servizio militare per motivi di coscienza, cui però si deve imporre un servizio sostitutivo,
lavorare per il disarmo e per la formazione di un'autorità internazionale.
Attenzione dinanzi ai confini di ciò che è chiaramente delittuoso.
Appello agli uomini di Stato a ponderare la loro enorme responsabilità, che viene in particolare dalle armi moderne.
Ecco, dopo questo elenco di attività possibili oggi per rendere a sua volta possibile la meta della pace, ecco, in questa questione si fa sentire un appello alla coscienza, alla responsabilità, da parte degli esperti, da parte di tutti coloro cui i popoli hanno affidato il loro diritto di governare. Quindi un appello ai valori interiori. Ecco, forse si dirà che è troppo poco un appello, ma io credo che, nonostante che il testo della Costituzione Gaudium et Spes non ha raggiunto la forza di dire che non esiste una guerra giusta, e già questo elenco di cose che sono state rilevate poco fa sia già un elenco buono, perché cerca di fare ciò che è possibile e quindi in fondo pretende di più che se si accontentasse di fare una grande affermazione finale, sicuramente impossibile. Passiamo ora però alla lettura dei passi più significativi di questo documento, che sono nel quinto capitolo. Condannando la disumanità della guerra, il messaggio è rivolto ai cristiani, innanzitutto, perché sviluppino la pace.
La pace non è la semplice assenza della guerra, né può ridursi unicamente a rendere stabile l'equilibrio delle forze avverse. Essa non è effetto di una dispotica dominazione, ma viene con tutta esattezza definita opera della giustizia.
E così, basandosi proprio su questa affermazione, si comincia a parlare di non violenza. Nella linea di grandi esperienze, anche storiche, che portarono anche addirittura all'indipendenza, senza guerra, nel caso dell'India, che sviluppò una dottrina della pace che divenne una scuola sorprendente per i nuovi criteri che venivano applicati.
Mossi dal medesimo spirito, noi non possiamo non lodare coloro che, rinunciando alla violenza nella rivendicazione dei loro diritti, ricorrono a quei mezzi di difesa che sono, del resto, alla portata anche dei più deboli, purché ciò si possa fare senza pregiudizio dei diritti e dei doveri degli altri o della comunità.
Dietro a queste parole c'è un chiarissimo riferimento all'iniziatore della non violenza politica, Gandhi. Inoltre, già allora, nel 65, il documento, al numero 79, attirava l'attenzione sulle nuove forme di guerra che hanno aumentato la barbarie di gran lunga superiore a quella dei tempi passati. E in particolare c'è un accenno chiaro al terrorismo, che è una nuova forma di guerra. Di fronte ai principi della pace, ricordando i campi di sterminio, si condannava chi trasgredisce consapevolmente i diritti umani.
Come nel caso di gerarchi militari, che per un comando superiore o una ideologia come quella di Hitler hanno compiuto stragi di persone inermi, non si può scusare l'ubbidienza cieca. Deve invece essere sostenuto il coraggio di coloro che non temono di opporsi apertamente a quelli che ordinano tali misfatti.
Ecco, oltre alla non obbedienza cieca, viene però incoraggiata anche l'obiezione di coscienza, e pensate che il documento ne parla in un tempo in cui in Italia gli obiettori erano messi in prigione.
Sembra inoltre conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana.
Poi, davanti ai conflitti, il documento auspica che cresca un'autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, e in attesa che questa autorità internazionale arrivi ad avere il potere, nel frattempo,
una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa.
L'esperienza delle due guerre mondiali, che era vivissima in quel momento, ha fatto considerare l'argomento della guerra con una mentalità completamente nuova e ha obbligato a riflettere su questa guerra chiamata totale, che è proibita con fermezza, e quindi per esempio la guerra combattuta con le armi atomiche oppure con le armi batteriologiche o chimiche, nonché i famosi bombardamenti a tappeto.
Ogni atto di guerra che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità, e va condannato con fermezza e senza esitazione.
Il tema seguente è quello della corsa agli armamenti, che va letto pensando che la corsa agli armamenti è un aspetto economico rilevante nella storia di un paese, e quindi non tutti erano d'accordo di dire che la corsa agli armamenti non è un vero deterrente. Se io ho più bombe atomiche di te, probabilmente tu non mi assali perché hai paura. Sentiamo cosa dice il documento.
La corsa agli armamenti è ritenuta da molti il mezzo più efficace per assicurare oggi una certa pace tra le nazioni. Ma non è però una via sicura per conservare saldamente la pace, né il cosiddetto equilibrio che ne risulta può essere considerato pace vera e stabile, mentre si spendono enormi ricchezze per la preparazione di armi sempre nuove, diventa poi impossibile arrecare sufficiente rimedio alle miserie così grandi del mondo presente. La corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell'umanità.
Una chiarissima condanna da parte di questo documento, che poi riprende il discorso con più forza anche dell'autorità pubblica universale, l'ONU, e si richiama al fatto che la pace tra le nazioni ha però bisogno di una nuova cultura e quindi di una nuova educazione diffusa in tutte le nazioni, anche in quelle in via di sviluppo.
È inutile, infatti, che essi si adoperino con tenacia a costruire la pace, finché sentimenti di ostilità, di disprezzo e di diffidenza, odi razziali e ostinate ideologie dividono gli uomini, ponendoli gli uni contro gli altri. Di qui la estrema, urgente necessità di una rinnovata educazione degli animi e di un nuovo orientamento nell'opinione pubblica.
Ecco, l'orientamento degli animi è necessario per operare la pace, perché la pace si forma attraverso la giustizia.
A cominciare dalle ingiustizie, si eliminino le cause di discordia che fomentano le guerre. Se in futuro non verranno conclusi stabili e onesti trattati di pace universale, l'umanità sarà forse condotta funestamente a quell'ora, in cui non altra pace potrà sperimentare se non la pace di una terribile morte.
Molto, molto intenso questo numero 82 del documento, che mette davanti uno scenario che potrebbe essere anche di distruzione del pianeta. A questo punto, di conseguenza, il documento stesso entra nel problema dei rapporti a livello internazionale fra Stato e Stato.
La comunità delle nazioni si dia un ordine che risponda ai suoi compiti attuali, tenendo particolarmente conto di quelle numerose regioni che ancora oggi si trovano in uno stato di intollerabile miseria.
Ecco, bisognerebbe fare l'elenco della necessità dei popoli in via di sviluppo. Il documento stesso prova a dire alcune delle cose fondamentali.
Provvedere ai diversi bisogni degli uomini, tanto nel campo della vita sociale, cui appartengono l'alimentazione, la salute, la educazione, il lavoro, quanto in alcune circostanze particolari che sorgono qua e là, per esempio la necessità di aiutare la crescita generale delle nazioni in via di sviluppo, o ancora il sollievo alle necessità dei profughi in ogni parte del mondo, o degli immigrati e delle loro famiglie.
Ovviamente tutte queste problematiche elencate dal documento oggi ci sono particolarmente vive, perché le stiamo vivendo in fatti di oggi. Allora anche l'analisi politica del mondo va tenuta molto presente per capire, per esempio, come mai avvengono improvvisamente delle guerre, quasi sempre nelle nazioni povere, per essere utili alla politica dei paesi invece ricchi.
Se infatti quasi tutti i popoli hanno acquisito l'indipendenza politica, si è tuttavia ancora lontani dal potere affermare che essi siano liberati da eccessive ineguaglianze e da ogni forma di dipendenza abusiva e che sfuggano al pericolo di gravi difficoltà interne. Lo sviluppo d'un paese dipende dalle sue risorse in uomini e in denaro, richiede l'opera di esperti stranieri, i quali nel prestare la loro azione si comportino non come padroni, ma come assistenti e cooperatori.
Ecco, così in questo numero 85 il documento ha accennato alla cooperazione internazionale. Ma poi tocca un altro problema, quello demografico, richiamando le responsabilità dei governi al sostentamento e all'attenzione, ai bisogni, alla cultura, alla ricerca, in modo tale che il problema demografico possa diventare invece una fonte di ricchezza. Gli ultimi paragrafi incoraggiano la Chiesa perché sia
assolutamente presente nella stessa comunità delle nazioni per incoraggiare e stimolare gli uomini alla cooperazione vicendevole, e i cristiani dovranno sforzarsi di risvegliare la volontà di pronta collaborazione con la comunità internazionale, a cominciare dal proprio ambiente di vita.
Ecco, avete visto che il documento ha toccato un po' tutti i temi vivi per la pace e conclude appunto facendo appello alla Chiesa e ai cristiani e aggiunge anche, e lo dico volentieri perché siamo nella settimana di preghiera per l'unità delle Chiese, dice che questa ricerca di unità sarà uno strumento molto importante perché aiuterà la pace nel mondo. Andiamo verso la conclusione della trasmissione. Certo, dinanzi all'immensità delle situazioni, delle forme di civiltà, questo documento in molti punti ha dovuto rimanere su un tono piuttosto generale. Anzi, quantunque venga presentata una dottrina solida della Chiesa, siccome non raramente le realtà di cui parliamo sono soggette ad evoluzione, a cambiamenti nuovi, l'insegnamento presentato qui dovrà essere continuato ed ampliato, ed è quello che succede proprio da parte del Magistero, che di volta in volta produce documenti nuovi che prendono la dottrina già solida e la applicano alle situazioni nuove che si verificano nel mondo. Ecco, questo esige innanzitutto nella stessa Chiesa venga promossa una mutua stima, una sincera collaborazione tra tutti quelli che formano il popolo di Dio, sia nei pastori che negli altri fedeli cristiani. Ed è proprio sempre questo documento che conclude raccogliendo il pensiero più volte espresso da Giovanni XXIII, che afferma:
sono più forti, infatti, le cose che uniscono i fedeli che quelle che li dividono. Ci siano unità nelle cose necessarie, libertà nelle cose dubbie e in tutto carità.
Ecco, infatti non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel Regno dei Cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre e coraggiosamente agiscono, perché la volontà del Padre è che in tutti gli uomini noi riconosciamo ed efficacemente amiamo Cristo fratello, con la parola, con l'azione, rendendo così testimonianza alla verità e comunichiamo agli altri il mistero dell'amore del Padre Celeste. E ci aiuta in questa conclusione una parola scritta da Monsignore Emilio Guano, che a quell'epoca del Concilio era il presidente della commissione che aveva elaborato questo schema. E sentite cosa ci propone.
L'interesse per tutto ciò che è umano è qualcosa di essenziale nella Chiesa, perché essa è stata fondata per gli uomini dal Figlio di Dio fatto uomo, membro della famiglia umana. Questi motivi fanno sì che la Chiesa cerchi di comprendere gli uomini e sia al tempo stesso da essi compresa.
E con questa frase siamo tornati praticamente all'inizio, quando dicevamo che il pregio di questo documento è il coraggio di dialogare da parte della Chiesa con la società, con il mondo, con i suoi problemi. E naturalmente, entrando in contatto con la realtà quotidiana, la Chiesa non può dimenticare che la sua missione è di annunciare il Vangelo e di comunicare la vita divina agli uomini e di condurre gli uomini a Dio.
La Costituzione pastorale, tuttavia, non dimentica che la creazione, la storia e l'attività umana sono state ferite dal peccato dell'umanità, fin dai primordi del genere umano. La creatura umana si è allontanata da Dio e ha innalzato se stessa a luce e norma, intendendo essere il soggetto unico e autonomo della sua storia e del suo destino. Il suo egoismo radicale ha prodotto il disordine.
Le cui conseguenze purtroppo perdurano attraverso i tempi e oggi hanno raggiunto, direi, un livello veramente grave. E pensate che c'è una frase proprio di questo documento che già allora dava il senso della tragicità della nostra situazione.
Sconvolto l'ordine dei valori e mescolando il male col bene, gli individui e i gruppi guardano solamente alle cose proprie, non a quelle degli altri. E così il mondo cessa di essere il campo di una genuina fraternità, mentre invece l'aumento della potenza umana minaccia di distruggere ormai lo stesso genere umano. Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre. Lotta cominciata fin dall'origine del mondo, che durerà, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno.
Tale situazione di disordine che stiamo anche vivendo oggi deve essere sanata. Secondo la nostra fede, che la Gaudium Spes cerca di esprimere, la creazione, come ogni attività umana, entra misteriosamente nel processo pasquale della redenzione dell'uomo, partecipando a suo modo al mistero della morte e della risurrezione di Gesù. Alla fine dei tempi, quando sarà consumata la storia umana e instaurato il regno definitivo di Dio, con la risurrezione dei morti, anche la creazione e tutte le opere umane saranno trasformate e ci sarà un nuovo cielo e nuova terra. E con questa parola di speranza concludiamo l'analisi della Costituzione Gaudium et Spes e concludiamo anche il primo momento della trasmissione.
Ora chiediamo alla regia una pausa musicale, poi Don Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria 031-610-610, per chiamate dall'estero prefisso 0039-031-610-610. Grazie.
Pronto?
Pronto.
Dimmi il tuo nome.
Mi chiamo Maria Orazzi e chiamo da Terni.
Molto bene, da dove chiami?
Da Terni.
Molto Terni. Bene, dimmi pure Maria.
Ecco, dico che è peccato dire che proprio noi viviamo gli ultimi tempi, l'ultimi proprio, perché io credo alle apparizioni di Medjugorje e che fa riferimento, che sono il proseguo delle apparizioni di Fatima, che io amo tanto. E queste apparizioni della Madonna mi dicono che è una profezia proprio autentica, perché Dio prima parlava per mezzo dei profeti, adesso Dio parla per mezzo della Madre Sua Santissima da quando appare sulla terra.
Allora Maria, la tua domanda è una domanda a cui può rispondere solo il Padre Eterno, perché che uno possa sapere se sono gli ultimi tempi o i penultimi. D'altra parte ti dico una cosa importante, che da sempre, persino dalle prime lettere di San Paolo, si cominciò a dire che ormai erano gli ultimi tempi. E poi di secolo in secolo, anche direi per la tragicità di certi avvenimenti storici, come noi anche abbiamo vissuto in queste ultime guerre, ci portano a pensare che davvero il male sia diventato talmente forte da distruggere il mondo stesso. Io penso che l'atteggiamento cristiano deve essere sempre quello dell'affidarci al Signore, vivendo in pienezza l'attimo della vita che ti è donata, viverla nell'amore. Non è il sapere che adesso ci sarà l'ultima fase che possa dare una sferzata per vivere con più amore. Noi dobbiamo farlo non per la paura ma per l'amore, dobbiamo farlo perché ci fidiamo davvero del Signore. poi tu hai usato un'espressione che io correggerei, Dio ha parlato per mezzo dei profeti, la parola autentica è Gesù, la persona stessa di Gesù è la parola, poi c'è, ecco questo è importantissimo, la tradizione della Chiesa, arricchita dal Magistero, assistita dallo Spirito Santo, e questa è parola di Dio che giunge a tutti noi. E quindi Dio continua a parlare alla sua Chiesa. Io poi sono contento che la Madonna sia apparsa a Lourdes, abbia dato questa magnifica apertura di speranza e di impegno cristiano, e che noi continuiamo a fare pellegrinaggi per avere gioia di celebrare questi avvenimenti. Però non devi pensare che Dio parla solo per mezzo delle apparizioni, che sono rivelazioni private. Il Signore assiste alla sua Chiesa nella forma che ha usato in tutti questi secoli, e di cui, ringraziando il Signore, oggi abbiamo un magistero, un papa, un insieme di vescovi, di pastori, e soprattutto direi un insieme di fede cristiana nelle popolazioni, che ci danno garanzia che il Signore è attentissimo alle vicende della storia. Affidiamola a Lui la storia, perché Lui è padrone del tempo. Grazie Maria. Pronto? Pronto?
Sì, pronto, buonasera, sono Beatrice, chiamo da Bologna.
Beatrice, buonasera.
Buonasera. E per collegarmi anche a quello che diceva la signora prima, del tempo di anche lei che parlava, l'ho sentito solo all'ultimo momento, però quando sento queste catechesi mi viene proprio gioia, perché io credo che ognuno di noi cerca un tempo di pace, che sia un tempo di un nuovo cielo, una nuova terra, e lo saprà il Signore come saranno questi nuovi cielo, nuova terra, ma io credo che rinnovare il cuore, che l'uomo, vedendo la sua storia, tutta la storia dell'umanità, possa davvero riprendere da quel vissuto proprio di guerra, di odio, e riprendere veramente questo cuore che Gesù ci vuol dare, di amore e di misericordia e di pace. Però questa pace deve cominciare da noi, da ognuno, del nostro piccolo. Io lo sento, io desidero tanto questo, al mattino mi sveglio e dico: Signore, quando sarà questo momento? Però subito penso che sono io quello che devo cominciare questo momento con il Signore ogni giorno in preghiera, e rinnovare nella mia famiglia, nel lavoro, nel mio sorriso. Non è facile, ma con la grazia, ecco, grazie. Con la grazia, ecco, grazie.
Molto bene, Beatrice. Hai aggiunto un'appendice ottima a quello che abbiamo detto prima, perché io ho cercato di essere fedele al documento, ma poi c'è tutta la spiritualità, e questo è il bello della vita cristiana. Una volta che l'insegnamento è penetrato nei nostri cuori, c'è la nostra risposta di fede. Quindi questo desiderio di pace trova una risposta assolutamente sicura nel momento in cui noi entriamo nella comunione profonda con il Signore. Te lo dico non tanto da libri letti, ma se tu guardi la vita delle persone che noi chiamiamo i santi, noti che hanno sempre avuto mille tribolazioni, ha avuto delle prove incredibili da tutti i punti di vista, e quello che li ha caratterizzati è la pace interiore, nonostante le situazioni di difficoltà. Oggi abbiamo celebrato Sant'Agnese, ieri abbiamo celebrato altri due martiri, Fabiano e Sebastiano. Voglio dire, che cosa ci raccontano le storie di questi personaggi? Che nonostante il martirio, quindi la prova suprema, c'è la pace nel loro cuore, che viene ovviamente da un dono di Dio. Inesorabilmente dobbiamo fare appello a questo aspetto di un Dio che ci è fedele, ci ama e ci assiste, tanto più nei momenti di prova, ma viene anche dalla sicurezza interiore di dire: Signore, io sono nelle tue mani. Quindi il dono della pace da invocare costantemente come regalo spirituale è però la condizione che noi dobbiamo in qualche maniera costruire per testimoniare al mondo intero che noi siamo davvero in comunione profonda con Cristo. Grazie e ciao Beatrice. Pronto?
Pronto? Buongiorno padre. Sono Maria Teresa da Dinasco.
Maria Teresa buonasera.
Ok, io le telefono per dirle che sono gratissima al Signore perché si incominciano a trattare le encicliche dei papi che sono tutte stupende. Io sono una catechista da 42 anni e le ho lette tutte e hanno degli insegnamenti magnifici su tutto quanto è la situazione dell'uomo in tutti i suoi ambiti. Ho avuto da poco una prova di 2 mesi di ospedale e io le dico che ho offerto le mie sofferenze per la pace. Non voglio farmi bella con questo, ma vorrei suggerire di offrire qualche piccolo sacrificio oltre alle preghiere. Proprio per questo, se ci mettiamo in tanti ce la facciamo, vedremo presto un mondo di pace. E io sento che andiamo in questa direzione. E sono gratissima allo Spirito Santo che le ha fatto trattare questo tema.
Maria Teresa, ti ringrazio moltissimo di questa, di questo tuo intervento e ne approfitto per fare un appello perché so che stanno ascoltando Radio Maria decine e decine di persone che stanno soffrendo o negli ospedali o a casa loro, ma comunque gravate da prove notevoli dal punto di vista fisico, qualcuno anche da prove di tipo spirituale. E io credo davvero che la forza della fede della comunità cristiana attinge la sua forza nell'offerta che fanno queste persone sofferenti al Signore delle loro prove perché diventino benedizioni per il popolo cristiano intero. E uniamoci davvero, prendiamo sul serio il tuo appello, invochiamo dal Signore che raccolga il dolore del mondo, la sofferenza di tutte le persone, pensa al dolore di creature innocenti, vittime della guerra, della violenza, dello sfruttamento, pensa a tanti bambini non nati, pensa a tante situazioni veramente di dolore che gridano al cospetto del Signore. Facciamole nostre, facciamole diventare preghiera, offerta, che il Signore le trasformi davvero in benedizioni perché riescano, ecco, a pacificare i cuori, soprattutto di chi, dovendo decidere le sorti di popolazioni o di popoli interi, non deve farlo per scopi commerciali, per scopi vendicativi, deve farlo secondo il progetto del Signore. Grazie Maria Teresa. Pronto?
Buongiorno padre, mi chiamo Luigi, sono di Monforte. Sì. Parlando della pace, tante volte io le dico che la più grande lotta interiore è con me stessa. Tante volte guardo la televisione e vedo tutte queste cose non belle, non piacevole, però sinceramente io non posso far proprio niente, mi sento impotente, mi sento una nullità e tante volte mi domando perché, però penso proprio che è tutta la creazione dei nostri pensieri ad avere e siamo arrivati a questa condizione senza volerlo, è come se tutto fosse normale adesso. Penso che il Signore quando ci ha portato su questa terra ci ha dato il paradiso terrestre, noi l'abbiamo portato in questa condizione. E adesso penso che è difficilissimo ritornare se non si ha dentro una grande verità di pensare che Lui è in noi e che abbiamo anche tantissime persone che ci aiutano, tipo la Chiesa, i padri e tanti fratelli intorno che credono in questa verità che è stata occultata. Però adesso vedo che sta uscendo tramite queste cose non buone, perché penso che l'uomo adesso si sta svegliando un po' per grazia. C'è altra soluzione, non ci può prendere in nessuna maniera se non con le desolazioni, perché siamo in una condizione che è diventato tutto reale. A volte mi sento tanto lontano da questo mondo, le dico la verità.
Ecco, signora Luigia, io la invito a ritornare molto più vicina a questo mondo perché è l'atteggiamento che ha il Signore. Il Signore vuol bene a questo mondo e se non volesse bene finiremmo nel nulla tutti quanti. Allora l'atteggiamento cristiano non è di chiudere gli occhi sui problemi, li vediamo e siamo addolorati, ma questo addirittura diventa motivo più forte di dedicarci. Lei ha iniziato il suo intervento dicendo cosa posso fare per la pace. E io così istintivamente le racconto Teresina del Bambin Gesù, ancora bambina, è in casa, il papà legge il giornale e vede che c'è un condannato a morte che sta rifiutando i sacramenti e questo l'addolora, pur essendo una piccola bambina percepisce che cosa vuol dire. E allora si mette a pregare e ad offrire i suoi piccoli sacrifici per chiedere al Signore di convertire quel cuore così indurito. E la cronaca che poi lei legge sul giornale sempre del papà è che questo, diciamo, condannato a morte, proprio all'ultimo momento, mentre è già sul luogo dell'impiccagione, prende dalle mani del prete il crocifisso e lo bacia. Noi amiamo pensare che sia stata la preghiera di Teresa che ha ottenuto questa grazia, ma quante grazie ottengono costantemente le mille preghiere che salgono davanti al Signore e che non può lasciarle inesaudite. Noi le vorremmo incanalare come noi vogliamo. Il Signore ha le sue strade, ma certamente questa è la ricchezza più grande di cui disponiamo e che possiamo utilizzare sempre, in ogni situazione. Quindi io invito anche tutti gli ascoltatori a una preghiera per la pace, una preghiera sincera, profonda, accompagnata dall'impegno della nostra vita a creare pace con le persone che sono con noi. Io chiuderei qui il nostro incontro, anche perché abbiamo la preghiera finale, che è proprio una preghiera per la pace. La dialoghiamo sempre con Giovanni Catino e vi invito a seguirla con amore, con fede, perché diventi davvero preghiera di tutti noi riuniti per mezzo di questo dono grandioso che è Radio Maria. Il titolo della preghiera è «La pace è un dono». La pace è un dono.
La pace è un tuo dono, Signore.
Per ottenerla occorre pregare, amare, soffrire.
Occorre pagare di persona.
Scomparire.
Signore, noi ci impegniamo ad essere costruttori di pace.
Non ci presteremo ad essere strumenti di violenza e di distruzione.
Difenderemo la pace, pagando anche di persona, se necessario.
Noi non ci rassegneremo ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro.
Noi difenderemo la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno. Ci sforzeremo con ogni nostra energia di rendere questa terra sempre più amabile per tutti.
Regna tu nei nostri cuori e nell'umanità di questo millennio.
Noi non abbiamo paura di affidarci a te,
ma tu guidaci, dacci la forza di seguirti ogni giorno e in ogni situazione.
Eccomi, oh Signore, fammi seminatore di pace.
Signore, donaci la tua pace. Con un saluto cordiale a tutti voi e un arrivederci al prossimo mese.
È terminata così la diretta dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Ringraziamo Don Ferdinando Colombo e voi, cari ascoltatori, che ci avete seguito. Don Ferdinando sarà ancora in radio il quarto mercoledì del mese di febbraio, giorno 26 febbraio, sempre alle ore 15.45. Vi auguriamo una buona serata all'ascolto di Radio Maria e da Bologna passiamo la linea allo studio centrale.
Qui Radio Maria abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Tra qualche istante l'ora di spiritualità.